Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Il sistema della tetrarchia instaurato da Diocleziano comincia a scricchiolare. L'imperatore Costantino, appena eletto, deve affrontare una serie di guerre civili. Vittorioso nel 312 sul suo rivale Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, Costantino divide l'impero con Licinio, messo poi da parte una decina d'anni dopo. Per la storia del pensiero cristiano è l'anno 313 il più importante. Con l'editto di Milano, la Chiesa è ormai riconosciuta come istituzione morale, può possedere beni, ricevere legati e donazioni. Un provvedimento giuridico? Non solo. L'imperatore non si limita a porre benevolmente il cristianesimo nello stesso piano dei culti pagani. D'ora in poi hanno termine le persecuzioni e in pochi anni la fede in Cristo diviene il culto dominante dell'impero. Le cose cambiano, le usanze pure. Costantino impone il riposo domenicale, vieta l'aurispicina e la magia nera, limita i sacrifici cruenti e le manifestazioni di culto imperiale. Non si considera più un dio, ma solo un sovrano di diritto divino. Ecco come Eusebio di Cesarea, discepolo di Origene, di lingua greca, ci spiega la scelta operata da Costantino per il dio cristiano.
Ben consapevole, a causa delle malefiche arti magiche messe in opera dal tiranno, di come gli fosse necessario ottenere un aiuto più potente di quello che le sole forze militari riescono a garantire, ricercava la protezione di un dio, perché riteneva di secondaria importanza gli eserciti e il numero dei soldati. Credeva che questi nulla potessero senza l'assistenza divina, sostenendo invece l'insuperabilità e l'invincibilità dell'aiuto che proviene da Dio. Pensava dunque a quale dio dovesse scegliersi come protettore, e mentre rifletteva su questo problema, gli venne in mente il seguente pensiero. Dei molti che nel passato avevano rivestita la suprema carica dello Stato, tutti avevano riposto le loro speranze in una pluralità di divinità, che avevano venerate con libazioni, sacrifici e offerte. Ma se all'inizio si erano lasciati ingannare da vaticini a bella posta favorevoli, e da oracoli che annunciavano gli eventi più fausti, avevano poi trovato una fine tutt'altro che felice, senza che nessuna di quelle divinità fosse intervenuta in loro favore, per evitare che soccombessero sotto i colpi delle sciagure inviate dal cielo. Soltanto suo padre aveva intrapreso la strada opposta e aveva condannato l'errore che quelli avevano commesso. Trovando nel Dio che è Signore assoluto dell'universo e che egli aveva venerato per l'intiera durata della vita, il Salvatore è il custode dell'impero, oltre che il dispensatore di ogni bene. Inoltre considerava il caso di coloro che già in precedenza avevano mosso le armi contro il tiranno e che avevano sortito un esito ignominioso, nonostante fossero scesi in campo con l'aiuto dei loro molti dei. Di essi, uno si era disonorevolmente ritirato senza neppure combattere, l'altro, trucidato in mezzo al suo esercito, fu facile preda della morte. Raccogliendo le fila di tutte queste considerazioni, giudicava una vera follia perder tempo con quelle divinità inesistenti e lasciarsi trarre in errore dopo tante prove negative, e pensava che soltanto il Dio paterno meritasse di essere venerato. Cominciò allora a invocarlo, pregando e supplicando di mostrargli chi mai egli fosse e di porgergli il soccorso della sua destra nelle circostanze attuali. Mentre l'imperatore era assorto in questa preghiera e rivolgeva in tutta sincerità la sua supplica, gli apparve un segno divino veramente straordinario, al quale non sarebbe certo facile credere se fosse stato un altro a parlarne. ma poiché il vittorioso imperatore in persona, molto tempo dopo, quando cioè fummo onorati della sua amicizia e della sua familiarità, rivelò l'accaduto direttamente a noi, che siamo gli autori della presente opera, e poiché egli stesso confermò con solenni giuramenti le sue parole, chi mai potrebbe nutrire tanti dubbi da non prestar fede all'intera vicenda? Soprattutto se si considera che anche i fatti successivi testimoniarono la veridicità di quanto venne riferito. Nell'ora in cui il sole è a metà del suo cammino, quando il giorno comincia appena a declinare, disse di aver visto con i propri occhi in pieno cielo e al di sopra del sole il segno luminoso di una croce, unita alla quale c'era un'iscrizione che diceva «Con questa vinci». Raccontava che molta era la sua incertezza sulla natura di quella apparizione. Mentre rifletteva e pensava a lungo all'accaduto, sopraggiunse veloce la notte. Allora gli si mostrò in sogno Cristo, figlio di Dio, con il segno che era apparso nel cielo, e gli ingiunse di costruire un'immagine simile a quella del segno osservato in cielo e di servirsene come difesa nelle battaglie contro i nemici. Non appena spuntò l'alba, si levò e raccontò agli amici tutto l'arcano. Convocò poi presso di sé orefici e artigiani esperti in pietre preziose. Si mise a sedere in mezzo a essi e illustrò la forma del segno, che ordinò di riprodurre in oro e pietre preziose. Un giorno, per volere dell'imperatore, oltre che per concessione divina, anche noi avemmo l'onore di vedere questo oggetto con i nostri stessi occhi. La sua foggia era la seguente. In un'alta asta ricoperta d'oro si innestava un braccio trasversale in modo da formare una croce. In cima a tutto era fissata una corona intessuta di pietre preziose e oro. Su questa corona, due segni, indicanti il nome di Cristo, mostravano per mezzo delle prime lettere, con il Ro, che si incrociava giusto nel mezzo, il simbolo della formula salvifica. L'imperatore prese poi l'abitudine di portare anche in seguito questo monogramma inciso sul suo elmo. Al braccio trasversale, che era infisso nell'asta, si trovava sospesa una tela di gran pregio. Si trattava di un manto regale, ricoperto di una grande varietà di pietre preziose, intrecciate tra loro e sfavillanti come i raggi della luce, tutto trapunto d'oro, che a quanti lo osservavano offriva uno spettacolo di una bellezza indescrivibile.
Quanto esattamente Costantino si converte al cristianesimo, nessuno può dirlo con esattezza. E forse è un falso problema. Nulla prova l'esattezza storica della leggenda di Ponte Milvio, che attribuisce alla visione di una croce luminosa la vittoria di quella battaglia. Certo, in quel segno Costantino vince la sua personale battaglia politica in un momento molto delicato per la storia dell'impero. Più verosimilmente la sua conversione al cristianesimo avviene progressivamente. Da sempre verso i seguaci di Gesù ha comunque un atteggiamento benevolo. Egli si definisce inoltre il vescovo di quelli di fuori, cioè dei pagani. Riceverà il battesimo in punto di morte. Comunque, con il riconoscimento ufficiale della Chiesa, anche le dispute teologiche diventano affare di Stato. Costantino stesso interviene nella controversia sull'arianesimo. Il prete di Alessandria, Ario, afferma che Gesù è una creatura uscita dalla volontà del Padre, senza condividerne la divinità. L'imperatore convoca un concilio a Nicea che condanna Ario e le sue tesi. Da questo concilio esce la formulazione di una confessione di fede o simbolo di Nicea.
Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose, visibili e invisibili, ed in un solo Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, generato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, mediante il quale sono state fatte tutte le cose, sia quelle che sono in cielo che quelle che sono sulla terra. Per noi uomini e per la nostra salvezza, egli discese dal cielo, si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto ed è risorto il terzo giorno. Salì nei cieli e verrà per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo.
Il problema dell'arianesimo si ripresenterà più tardi in Occidente, all'epoca delle grandi invasioni barbariche. Molte di queste popolazioni verranno infatti convertite dai missionari ariani. Una delle voci più forti contro questa eresia è quella del vescovo Atanasio, scrittore prolifico ma anche rettore efficacissimo. Ascoltiamo un passo dalla sua lettera.
Dato che abbiamo così dimostrato questi concetti, empio colui che afferma che il figlio è creatura. Infatti sarà costretto a definire creatura anche la fonte che zampilla, creatura la sapienza e il logos in cui è tutto ciò che è nel Padre. Ma anche in altro modo, sulla base di questi concetti, uno può vedere il putridume dell'eresia degli aromaniti. Se noi abbiamo somiglianza con qualcuno, abbiamo anche identità con costui e gli siamo consustanziali. Perciò noi tutti uomini, in quanto abbiamo fra noi somiglianza e identità, siamo fra noi consustanziali. Infatti è comune a noi tutta la mortalità, la corruttibilità, la mutabilità, il derivare dal nulla. E anche gli angeli, uno rispetto all'altro, come tutto il resto, così sono anche della stessa natura, l'uno con l'altro. Ma allora, quanti si occupano di cose inutili, ricerchino se c'è qualche somiglianza del figlio con le creature o se possono trovare negli esseri creati ciò che è nel figlio, perché possano avere l'ardire di affermare che anche il Logos di Dio è creatura. Ma nulla potranno trovare costoro che sono disposti a tutto ed errano riguardo alla retta fede. Infatti, nulla c'è di onnipotente fra le creature e niente è sotto il dominio di un altro. Infatti ogni cosa appartiene a Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio. Appartiene al Signore la terra e la sua pienezza. Il mare vide e fuggì. E tutto l'universo è servo di colui che lo ha fatto, fa il suo volere e obbedisce al suo ordine. Invece il figlio è onnipotente come il padre, e questo è stato scritto e dimostrato. Ancora, fra le cose create, non c'è nulla che sia immutabile per natura. Infatti, anche alcuni degli angeli non stettero al loro posto e gli astri non sono puri al suo cospetto. Anche il diavolo è caduto dal cielo e Adamo ha trasgredito e ogni cosa è soggetta ad alterarsi. Invece il figlio è immutabile e inalterabile come il padre. Queste verità anche Paolo ha ripreso nel Salmo 101 che dice: «Tu in principio, Signore, hai fondato la terra e opera delle tue mani sono i cieli. Essi cadranno in rovina, tu invece rimarrai. Tutti invecchieranno come un vestito e tu come un mantello li cambierai ed essi saranno cambiati. Tu invece sei lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. E a sua volta gli dice: Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e nei secoli. Inoltre, tutto ciò che è stato fatto prima non esisteva ed è stato fatto. Fece infatti la terra che prima non esisteva, ed è colui che chiama le cose che non sono all'esistenza e vengono fatte e create. Per questo hanno anche un inizio del loro esistere. Infatti, in principio Dio ha fatto il cielo e la terra, e tutto ciò che in essi si trova, e ancora la mia mano ha fatto tutte queste cose. E Davide canta: il tuo trono, Dio, nei secoli dei secoli, scettro di equità e lo scettro del tuo regno. E il profeta Isaia proclama: si sono affaticati gli egiziani e i commercianti etiopi, e gli altri sabei passeranno a te, ti seguiranno in catene e ti adoreranno, perché in te è Dio. Infatti tu sei il Dio di Israele, e non lo sapevano. Ma chi è il Dio in cui è Dio, se non il Figlio che dice: io sono nel Padre, e il Padre è in me?
Muore Costantino e il potere viene diviso fra i suoi figli. L'influsso della Chiesa intanto si è visibilmente affermato. Il cerimoniale di corte è diventato una vera e propria liturgia. Le discussioni sulla natura di Cristo proseguono e permettono di precisare la dottrina cristologica. Ascoltiamo come Ilario, strano oppositore dell'arianesimo, riflette sull'unigenito. È un passo tratto dall'opera La Trinità.
La mia anima era in preda ad un certo turbamento, che in parte toccava essa direttamente, in parte il corpo. Essa manteneva ben ferme le sue idee e la sua religiosa fede in Dio, ma sentiva un'angosciosa inquietudine nei confronti di se stessa e di questo corpo in cui abita, destinato, come pensava, a perire con essa. È allora che, dopo aver conosciuta la legge e i profeti, apprende questi principi fondamentali insegnati dal Vangelo e dall'Apostolo. In principio c'era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, con Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla fu fatto. Ciò che fu fatto in Lui è vita, e la vita era luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non la compresero. Vi fu un uomo mandato da Dio e si chiamava Giovanni. Questi venne per dare testimonianza alla luce. Non era la luce, ma colui che doveva dare testimonianza alla luce. Il Verbo era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu creato per mezzo di lui, ma il mondo non lo conobbe. Egli venne fra le sue creature e i suoi non lo accolsero. Ma a tutti quelli che l'accolsero, cioè a coloro che credono nel suo nome, diede la possibilità di essere fatti figli di Dio. Essi nacquero non da una stirpe, né dalla volontà di un uomo, né dalla volontà carnale, ma da Dio. E il Verbo si fece carne e prese dimora fra di noi, e noi vedemmo la sua gloria, come la gloria di un figlio unigenito, disceso dal Padre suo nella pienezza della grazia e della verità.
al di là delle controversie teologiche, il cristianesimo è oramai religione ufficiale e ampiamente diffusa. Le numerose conversioni incoraggiano parecchie persone a intraprendere la vita ascetica. Abbandonata la comunità umana, i primi eremiti si ritirano nel deserto, dove affrontano la loro personale battaglia contro il demonio, nella privazione e nella solitudine. Ma il rischio è una proliferazione piuttosto anarchica di questi atteggiamenti. C'è chi pensa subito a istituire fondazioni dove condurre una vita ascetica, ma nell'osservanza di una disciplina e col sostegno di una comunità. Ecco un esempio di vita di questi primi padri del deserto, narrata dallo stesso Atanasio. Il protagonista di queste pagine è niente meno che Antonio.
Vegliava tanto che spesso anche l'intera notte stava sveglio, e questo non una volta sola faceva, ma anche moltissime volte, destando ammirazione. Prendeva cibo una volta sola al giorno, dopo il tramonto del sole, e qualche volta dopo 2 giorni, e spesso anche dopo 4. E il suo cibo era pane e sale, e la bevanda era solo acqua. Quanto alla carne e al vino è superfluo parlarne, giacché neppure presso gli altri asceti si possano trovare tali cose. Per il sonno si contentava di una stuoia di giunco, ma più spesso dormiva sulla nuda terra. Condannava l'uso di ungersi d'olio, dicendo che ai giovani si addice di più praticare con ardore l'ascetismo, e non cercava cose che snervano il corpo, anzi abituarlo alle fatiche, memore del detto dell'apostolo: quando io sono debole, allora sono potente. Diceva infatti che allora il vigore dell'animo si rafforza quando i piaceri del corpo sono più deboli. Così ristretta la sua vita, Antonio partiva per andare ad abitare in certi sepolcri che erano lontani dal villaggio, dopo aver incaricato uno dei suoi conoscenti di portargli il cibo a lunghi intervalli. Egli allora entrò in uno di questi sepolcri. Quello chiuse la porta ed egli rimase solo dentro il sepolcro. Allora il nemico, non sopportando ciò, anzi temendo che di lì a poco avrebbe riempito il deserto della sua ascesi, venne una notte con una turba di demoni e lo percossero a tal punto che rimase disteso a terra senza parola per il dolore. Assicurava infatti che così forti erano state le sofferenze da dire che percosse inflitte da uomini non potevano produrre tanto tormento. Ma per la provvidenza di Dio, giacché il Signore non trascura quelli che sperano in Lui, il giorno dopo venne quel suo conoscente a portargli il pane e, aperta la porta e vistolo giacere a terra come un morto, se lo caricò sulle spalle e lo portò nella chiesa del villaggio e lo depose a terra. Molti dei suoi congiunti e gli abitanti del villaggio stavano intorno ad Antonio come intorno a un morto. Ma verso la mezzanotte Antonio riprese coscienza e si svegliò e vide che tutti dormivano e che solo il suo conoscente era desto. Con un cenno del capo lo fece venire da lui e lo pregò di caricarselo di nuovo e di riportarlo nel sepolcreto senza svegliare nessuno. Portato via da quell'uomo e chiusa come al solito la porta, di nuovo era solo dentro il sepolcro. E poiché non aveva la forza di reggersi in piedi a causa delle percosse, si mise a pregare stando disteso. E finito di pregare, diceva, gridando: «Ecco, sono qui, io, Antonio! Non fuggo le vostre percosse, anche se me ne darete di più. Nulla mi separerà dall'amore di Cristo». Allora cominciò a cantare: «Se porranno il campo contro di me, non fermerò il mio cuore». E ancora, fatto ardito, diceva: «Se potete e avete ricevuto qualche potere contro di me, non indugiate, ma assalitemi. Se non potete, perché vi affaticate in vano? Sigillo, infatti, per noi e muro di sicurezza e la fede nel nostro Signore».
dopo aver fatto molti tentativi, digrignavano i denti contro di lui, perché se stessi piuttosto e non quello ingannavano. Il Signore neppure in questo si dimenticò della lotta sostenuta da Antonio e venne in suo aiuto. E una voce venne a lui: Antonio, qua io ero, ma aspettavo per assistere alla tua lotta. Poiché hai resistito e non sei stato vinto, sarò sempre tuo soccorritore e farò che tu sia dovunque famoso. Udendo questo, alzatosi, pregava, e tanta forza acquistò da sentire di avere nel corpo maggior vigore di quanto ne avesse avuto prima. Aveva allora quasi 35 anni.
Celle, caverne, sperduti monasteri tra le montagne o le dune del deserto, un esilio volontario, abbracciato per dominare le passioni e realizzare al meglio la perfezione della rinuncia e la continuità della preghiera. I padri del deserto esprimono al meglio l'ansia di intima unione con Cristo, agli albori di una storia millenaria che ancora dura.
Uno dei padri raccontò questa storia. Un eremita viveva nel deserto di Nolopolis e un laico devoto provvedeva ai suoi bisogni. In quella stessa città, un uomo ricco, irreligioso, morì. La città tutta, vescovo in testa, lo accompagnò in processione con le fiaccole al cimitero. In quel mentre, l'uomo che aveva cura dell'eremita uscì dalla città per portargli del pane, come d'abitudine, e lo trovò divorato da una bestia feroce. Si prosternò allora davanti a Dio. «Non mi alzerò da qui», si disse, «prima che il Signore mi abbia mostrato perché questo miscredente ha avuto una tale pompa per la sua sepoltura, mentre l'eremita ha subito questo dopo aver servito Dio giorno e notte». Un angelo di Dio venne a dirgli: «Il miscredente ha fatto un po' di bene qui sulla terra e ha ricevuto in questo mondo la sua mercede, così da non avere alcun riposo nell'altro. Ma l'eremita, che era ornato di tutte le virtù, aveva commesso qualche piccola colpa, era un uomo, e ha ricevuto questo trattamento sulla terra affinché in cielo sia trovato puro di fronte a Dio». Il servo dell'eremita fu consolato da queste parole e tornò indietro glorificando Dio nei suoi giudizi, perché essi sono imparziali.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono Irio Fantini, Gaetano Lizio, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.